19:08 minuti sui 92.7 di Tele Radio Stereo. Salutiamo e ringraziamo anticipatamente per la disponibilità Giovanni Scaramuzzino, Radio Rai. Giovanni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie a voi, buona serata anzi, ormai visto, vabbè che le giornate allungano però insomma.
È vero, ormai è buongiorno praticamente fino alle 19.
Facciamo ciao, facciamo un ciao, e così almeno.
Giovanni, ieri hai raccontato per Radio Rai le emozioni di un Napoli-Roma che non si è risparmiato a livello di emozioni, no?
Ma sì, io ritengo tra l'altro che in vista anche dell'impegno, no, della Roma in Europa League, ci volesse proprio per i giallorossi una partita del genere, perché comunque ti prepara anche mentalmente. Questa squadra che ieri ha sofferto, devo dire, comunque si è dimostrata forte da un punto di vista mentale, e credo che questo sia un primo grande traguardo, al di là di come andrà a finire la stagione, conquistato proprio da De Rossi, perché è una mentalità, credo, che potrà portare dei buoni risultati anche in serate che non sono state positive come quella di ieri.
Yeah. Ecco, che cosa ci portiamo, Giovanni, in vista della partita di Leverkusen, al di là della mentalità, proprio a livello proprio di prestazione della Roma?
Allora, mia opinione personale, guarda, certo. Allora ti dico che io dal vivo la Roma, io faccio quasi sempre le partite per tutto il calcio minuto per minuto, e la Roma gioca pochissime volte alle 15, anzi quasi mai, per cui l'ho vista poco dal vivo, quindi ecco, mi scuserete sul fatto, sì, vederla in televisione è un discorso, però tu il polso della squadra ce l'hai quando certo. La vedi dal vivo. Allora, detto questo, secondo me questa squadra, il giocatore più indispensabile al momento è Paredes, quindi ieri era assente, come ben sapete, per squalifica, quindi io ritengo che comunque col Bayer Leverkusen la presenza di Paredes possa essere un elemento da considerare in anticipo. Tecnicamente ieri ci sono stati alcuni giocatori al di sotto, credo, di quelli che sono gli standard abituali, ma ci sta, e il pareggio che è venuto fuori nel finale credo sia una buona iniezione di fiducia in vista di un impegno che sicuramente rappresenta un gradino sopra, forse addirittura una rampa di scale sopra al momento rispetto ai precedenti.
29 aprile 2023 aveva segnato l'ultimo gol in casa all'Olimpico contro il Milan, Tammy Abraham. 28 aprile 2024, dopo il calvario dell'infortunio al ginocchio, torna al gol Tammy Abraham. Cosa significa, cosa può significare questo per l'inglese?
Queste sono, sai, il rischio è quello adesso delle frasi fatte, no? Perché si sa che soprattutto riferite a un portiere o un centravanti rischiamo sempre di ripetere le stesse cose, ma chiaramente se c'era una giornata in cui Abraham doveva e poteva sbloccarsi era quella di ieri. Perché? Perché comunque mancando Lukaku e sicuramente in vista di una partita come quella di Europa League, che io penso sarà fondamentale proprio anche nel assetto futuro della squadra giallorossa per la prossima stagione, il poter dire io ci sono anche io, quindi dare all'allenatore un messaggio, no, che il periodo peggiore non solo è passato, ma che adesso questo ragazzo è alla pari con gli altri, è un arricchimento chiaramente da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista suo, di autostima, credo sia stato il momento probabilmente più importante, mi spingo a dire, della carriera, perché ripartire dopo un infortunio del genere e farlo con una rete che arriva proprio alla vigilia dell'impegno stagionale più importante, rappresenti un qualcosa che è giusto sottolineare.
Ecco Giovanni, tu hai parlato di una rampa di scale, una grande rampa di scala, questo Bayer Leverkusen. È battibile questo Bayer Leverkusen?
Ma certo che è battibile. Chiaramente ci vuole la Roma migliore, ci vuole una Roma diversa da quella di ieri a Napoli, come è giusto che sia, perché chiaramente quando l'impegno diventa sicuramente più severo, al di là dei meriti del Napoli, perché insomma se il Napoli ieri avesse vinto la partita penso che nessuno poteva, come dire, e possa anche sostenere che si sia trattato di un caso. No, è finita 2-2 e questo a favore della Roma dà una spinta dal punto di vista proprio del morale, della tenuta, no? da mentale, però ecco, c'è da dire che per ciò che riguarda l'Europa si parte dal 0-0 come in ogni partita, quindi chiaramente nell'arco di 180 minuti probabilmente ecco, la Roma avrà più carte da giocare. Sarei stato un pochino più pessimista nel caso in cui si fosse trattato di partita secca, dico la verità.
E allora meglio aver la possibilità di incontrare il Leverkusen, Giovanni, sui 180 minuti, no? Di una semifinale, piuttosto che sui 90 minuti,
sì,
di una finale.
Perché in effetti lì puoi giocarla tatticamente. In questo credo che De Rossi sia un allenatore che il fatto suo lo sa, e ci sia anche una buona capacità anche nel saper gestire i cambi. Penso che lì si deciderà la partita, ecco, per quanto riguarda questi 180 minuti che probabilmente, se noi adesso non volessimo dare le percentuali, perché poi alla fine non contano niente, però ecco, probabilmente il Bayer Leverkusen ha quell'1% in più, però sono gare che vanno giocate. Io non vedo una grande differenza tra le due squadre, lo dico sinceramente, ecco, da un punto di vista proprio anche della personalità che questa Roma, al di là dei punti conseguiti sotto la gestione dei Rossi, va man mano acquistando, no?
Assolutamente sì, tra l'altro la voce è inconfondibile per tutti gli appassionati di calcio, ripeto per chi si fosse sintonizzato solamente adesso in corso di svolgimento di questa chiacchierata, che siamo in collegamento con Giovanni Scaramuzzino di Radio Rai. Pier.
Ecco Giovanni, noi continuiamo a proiettarci con questa partita col Bayer Leverkusen. Tu hai parlato di un crocevia importante, la gara con il Leverkusen, anche in vista della prossima stagione. È una Roma che necessariamente, non si fanno scelte, ma è una Roma che potrà lottare sia in campionato sia in Europa League allo stesso modo, in vista
del prossimo... farlo. A questo punto, sai, se ti riferisci credo a questo campionato,
sì,
a finale,
sì, certo.
Di questo, sì, ecco, scusa, non volevo aver
mi ero spiegato male io,
ecco. Sai, a questo punto, per carità, a questo punto io penso che le energie vere siano quelle nervose, mentali, cioè ci arrivi al termine della stagione. È come affrontare il mese del mondiale, dice, ma sono arrivati sfibrati al termine di una stagione che, ecco, io credo che qui proprio De Rossi debba essere bravo a riazzerare il tutto e a far partire un altro countdown. Certo, non si sa dove porterà, non ci sono obiettivi fissati, si sa solo al di là della semifinale, però si sa che comunque questo è il momento di stringere i denti e anche di dare, perché no, un segnale forte del gruppo, perché ci sono giocatori ancora alla ricerca di una possibile conferma. Quale migliore occasione per dimostrarlo? Non per forza devono giocare 90 minuti. La partita di ieri ha dimostrato che insomma i cambi possono incidere, e non mi riferisco solo al gol di Ebra, ma chiaramente.
A proposito di cambi, Giovanni, abbiamo analizzato fino a questo momento tutti dati positivi, no? E ti chiedo, proprio per quella considerazione che facevi tu poc'anzi sull'importanza di vedere i giocatori e le squadre dal vivo allo stadio per farsi un'idea, che idea ti sei fatto del momento di Renato Sanchez, che sta vivendo una stagione veramente controversa qui a Roma?
Sì, non, ora è chiaro, se la domanda sottintende poi gli episodi che non so, l'azione del rigore, tutto quanto, cioè li mettiamo sulla bilancia come diciamo così, elementi aggiuntivi. Io penso che a priori, no? Al di là, mettiamo al netto, delle condizioni fisiche, eccetera, eccetera, tutto quanto, discorsi lunghi sono questi. Però se andiamo al nocciolo del problema, se tu hai un Renato Sanchez che chiaramente, no, parte in panchina, è ovvio che non è il giocatore che abbiamo imparato a conoscere. Però sai, qui conta l'esperienza, qui conta anche il saper dosare quelle che sono le forze, gli uomini, e su questo io credo che Renato Sanchez abbia bisogno di dimostrare qualcosa al gruppo che l'ha accolto. Adesso per lui è uno di quei giocatori che, a cui mi riferivo prima, è una sfida, una scommessa, chiamiamola come si vuole, c'è l'opportunità comunque racimolare un bel po' di carte sul tavolo, quindi adesso sta a lui, al di là di quello poi che gli concederà il suo allenatore.
Giovanni, dal campo andiamo un attimo dentro le stanze dirigenziali. Si è creata questa querela, soprattutto in questi ultimi giorni, settimane, tra la Lega Calcio e la Roma per anticipi, posticipi.
Sì,
oggi è stato l'ennesimo sipario fra la Roma, il comunicato della Roma e la Lega Calcio. Che idea ti sei fatto da osservatore esterno?
No, allora io qua mi rendo conto che con questa risposta chiaramente chi tifa per le squadre della seconda parte del, insomma, che stanno adesso, prima si diceva parte alta e parte bassa della classifica, da un po' di anni si dice parte sinistra e parte destra.
Sì.
Cioè, allora, la Serie A deve ritornare a 18 squadre, oh. per me, questa è la mia opinione personale. Il tutto scaturisce di conseguenza, a maggior ragione in una Champions che l'anno prossimo prevederà almeno due partite in più. Ditemi voi come si fa. Cioè, c'è anche il discorso Atalanta-Fiorentina, no? Quella, certo, che è stata rinviata. Cioè, voglio dire, allora qui ci sono due squadre italiane che per fortuna e grazie a loro, l'Europa League insieme alla Fiorentina per ciò che riguarda la Conference, no, arrivano anche posti in più per il calcio italiano, tutte cose bellissime.
Mi permetto di aggiungere, Giovanni, soprattutto per il percorso europeo della Roma negli ultimi 5-6 anni.
Ecco, lì ci sono dei risultati che, certo, parlano, chiaramente ognuno sottolinea l'elemento che preferisce o che gli è più vicino. E da questo punto di vista, chiaramente, come si può continuare a sostenere una realtà che ti impone 38 partite l'anno? Cioè, e qui, al di là di quello che può sentirsi male, no, il recupero di Indica che si accascia a terra a Udine, e cioè, vai a pensare che Gio Barone purtroppo possa... Cioè, ma queste sono cose che chiaramente... No, in qualsiasi sport possono succedere, cioè se nello sci c'è una bufera di neve e non si gareggia, lì la gara può essere annullata. Calcio no, chiaramente, perché sennò falseresti in campionato. Però come si fa? Cioè, se allora Roma, Atalanta, Fiorentina dovrebbero già essere eliminate per far sì che tutto possa ritornare a funzionare all'interno di quelle che erano le date prefissate? No, io penso che si debba in prospettiva, ma partendo magari già da un ragionamento, da una decisione presa oggi, non arrivarci l'anno prossimo, però chiaramente scadenzare una data per far sì che, insomma, che per me tra l'altro era anche più bello. Io ricordo che 20 inizio, diciamo, del nuovo secolo c'erano 4 retrocessioni con 18 squadre. Beh, partite inutili non ce n'erano a questo punto della stagione, cioè anche questo credo che è un discorso che debba essere per me affrontato, perché con 20 squadre ci sono e come no, partite inutili. E anzi, quest'anno ad esempio nel calderone per evitare la retrocessione si sono trovate diverse squadre e quindi ce ne sono meno, però il rischio c'è. E poi le cose che voi avete parentato sono oltre che giuste, direi sacrosante. Cioè, quando si gioca, quando si recupera, è chiaro che uno scontento ci sarà sempre, se non due, barra 3 e così via.
Non c'è margine di dubbio. Allargando il compasso di questa analisi calcistica con Giovanni Scaramuzzino di Radio Rai, ti chiedo della Champions, che tra domani e dopodomani vedrà in campo Bayern Monaco, Real Madrid per quanto riguarda le gare di domani, mercoledì Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, con lo spauracchio Taylor per i romanisti che va ad arbitrare proprio la gara del Westfalen Stadium.
Vedi, questo siete già avanti. Beh, la Champions direi che da questo punto di vista rappresenta, come dire, una isola non troppo felice in un mare dove comunque si gioca troppo, ma la Champions ci regala delle belle emozioni e delle belle serate. Sì, in effetti, diciamo, da questo punto di vista io ritengo che la Roma abbia il dovere di guardare a quella competizione e per sapere soprattutto cosa dovrà aspettarsi l'anno prossimo, ecco, perché anche lì prima si parlava di gradini o rampe di scale. Se vuoi passare il girone, se vuoi arrivare a questo punto della stagione a essere competitivo, beh, chiaramente in funzione Champions, quello che si vede stasera, quello che si è visto anche nei quarti di finale, deve rappresentare uno stimolo affinché quella differenza debba essere, non dico colmata, perché ci vogliono stagioni e anni, ma comunque accorciata. Quello sì, è un obbligo, credo.
Giovanni, ovviamente noi ci abbiamo allargato il palcoscenico anche a queste, insomma, a questo futuro che tu hai parlato, anche delle coppe europee. Che futuro sarà quello della UEFA legato alle coppe europee? Perché insomma il campionato di 18 squadre in Italia è una necessità, io tornerei pure a 16 squadre, quindi figurati come la vedo io. Vedevamo con Guglielmo che la Salernitana è retrocessa con 15 punti, che praticamente...
Ecco, no, anche lì, no? Allora, quando tu non sei competitivo per una serie di ragioni, eccetera, tutto quanto, no? Poi è vero, esiste. Allora, da un punto di vista pratico è ovvio ed è giusto che io vengo dalla provincia, quindi è ovvio che la squadra provinciale ha tutto il diritto di potersi scontrare con le grandi del campionato, e non solo perché ci fai un incasso, tutto quanto e così via. Però è anche vero che nel momento in cui tu partecipi a un campionato del genere, chiaramente hai anche la necessità, ripeto, se non l'obbligo nei confronti della tua tifoseria, nei confronti dell'ambiente che rappresenti, dei colori, ritorniamo a quelli che sono proprio dei punti di riferimento, io non voglio dire dei valori, ma dei punti di riferimento almeno sì, perché allora a proposito della Salernitana, io devo dire che il pubblico di Salerno, ma se voi lo vedete fuori casa, cioè con la squadra comunque ultima, ecco, va a seguire le partite. Cioè le volte che io sono andato a Salerno, a Roma il treno, se non lo prenoti prima, rischi di non trovare posto, perché i salernitani che lavorano a Roma vanno a vedere le partite della propria squadra. Allora quando tu chiaramente rischi di disperdere un patrimonio del genere, e poi chiaramente recuperare non è uno schiocco di dita, ecco, questo è importante. La Serie A 18 squadre, io lo ritengo un, cioè l'acqua del fiume va sempre al mare, però magari prima di arrivarci a questo benedetto mare, quanti meandri,
no, ma
quante ansie, cioè il cammino è troppo lento.
No, anche in vista delle coppe europee, perché poi dopo, quando diventa la riforma delle coppe europee, aumentano le partite, si alza un certo tipo di livello, tu poi purtroppo non riesci a stare allo stesso passo, e succede, l'abbiamo visto con la Roma quest'anno, con la Lega Calcio. Peraltro aggiungo una cosa, la dico io, non la dici tu, bisogna vedere quante squadre hanno desiderio di restare in Serie A e quante hanno bisogno del paracadute.
Sì, anche vedi, anche questo è un altro argomento, no? Che chiaramente nel momento in cui tu diciamo, portando la Serie A 18 squadre, ecco, i paletti li alzi un pochino, questi discorsi, non dico verrebbero, questo rischio non verrebbe eliminato, ma sicuramente verrebbe attutito, no? Proprio perché tu hai bisogno già in estate di avere una squadra competitiva per puntini la salvezza, centro classifica, zona coppa, cioè a seconda di quelle che sono diciamo gli obiettivi stagionali di ciascun club. Così mi sembra, insomma, un grosso calderone al momento, cioè l'improvvisazione regna sovrana, e chiaramente a scapito di chi? A scapito di chi il calcio lo ama e lo segue, ma fino a quando? Ecco, mi chiedo io, perché non è una cambiale in bianco, ecco, questo credo che sia importante, come dire, ribadirlo.
E la credibilità è importantissima, Giovanni, tu che insomma hai costruito anche gran parte della tua carriera professionale seguendo il ciclismo, come meglio di noi saprai che quando si perde credibilità è tutto il sistema che poi ne ha un nocumento, no?
E certo, appunto, ma non è così solo nel ciclismo, cioè tutte le discipline sportive, no? Per essere attraenti, guardiamo il tennis adesso, cioè se tu avessi solo Sinner, no? Si tratterebbe chiaramente di un di esaltare il singolo idolo senza pensare al resto del movimento, no? Cosa che per fortuna non è, perché insieme a Sinner stanno crescendo attraverso delle politiche federali che hanno mirato a coinvolgere gli allenatori, i preparatori, c'è tutta una serie di interventi che adesso hanno portato prima a una aratura del terreno, poi a una semina, e adesso si comincia a raccogliere, cioè che si conta 7 italiani nei primi 100, così. Ebbene, la credibilità è rappresentata non soltanto dallo sforzo fisico dell'atleta, sia esso individuo o inserito in un collettivo, ma anche della politica sportiva, no? Ecco, nel momento in cui uno di questi meccanismi manca, è ovvio che le domande che vi ponete sono sacrosante, secondo me, no? Perché che credibilità ha quello sport? Che credibilità può avere, no, domani rispetto a un confronto col passato che è giusto anche fare, perché altrimenti come i cavalli col paraocchi guarderemo solo davanti senza accorgersi di quello che accade a destra o a sinistra.
Non c'è dubbio, un discorso assolutamente sempre d'attualità. L'ultima con Pier.
Velocissimamente, Giovanni, non posso non chiedertelo, ma proprio un telegramma: chi vince il Giro d'Italia?
Ma guarda, penso che anche se gli sgonfiassero le ruote tutte e due Pogacar, forse, guarda, bisogna solo calcolare il distacco, ecco, ti ho risposto telegraficamente.
È un outsider?
Ma guarda, noi speriamo perlomeno di vedere un italiano, ti dico Tiberi, ma è più una speranza, ecco,
Tiberi,
è più una speranza, che è anche lì, sta a lui dover dimostrare qualcosa.
Grazie.
A tutto tondo, come sempre, Giovanni Scaramuzzino, Radio Rai, grazie.
Buon proseguimento a voi, buona serata.
Ciao, buona serata, buona serata, Giovanni.